Venerdì 8 marzo, il Bird Studio e la Capsule Corporation di Tokyo rilasciano un comunicato che conferma una notizia che aveva già fatto il giro del mondo.
Dr. Slump e Dragon Ball などで知られる mangaka no Toriyama Akira さんが今月1日に亡くなった。
One of the most influential and best-selling Japanese comics has died at the age of
68. Akira Toriyama falleció a los 68 años.
Nambatikang manga creator na si Akira Toriyama.
Laut seinem Produktionsteam im Alter.
Toriyama Akira became known around the world as the creator of Dragon Ball.
Dragon Ball.
Akira Toriyama, uno degli artisti manga più famosi di sempre, era morto esattamente una settimana prima, il 1 marzo, a causa di un ematoma subdurale acuto. Aveva 68 anni. Nel comunicato del suo studio di animazione, a un certo punto si legge che i suoi colleghi e le sue colleghe sono molto dispiaciuti del fatto che Toriyama sia mancato quando aveva ancora parecchi progetti in fase di lavorazione e aveva ancora molti traguardi da raggiungere, ma che comunque ha lasciato a questo mondo molti manga e molte opere d'arte. Così, senza andare troppo nel dettaglio. Anche perché magari non tutti sapevano accoppiare il nome Akira Toriyama alle sue opere, ma sicuramente la maggior parte delle persone che abita questo pianeta avrebbe capito subito la portata enorme dell'evento, esattamente per come è rimbalzata sui social network di tutto il mondo. È morto il creatore di Dragon Ball. Per dare l'idea, lo stesso venerdì 8 marzo, durante una conferenza stampa di routine a Pechino, a un certo punto una giornalista chiede alla portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, di commentare la morte dell'artista giapponese. La sua risposta l'abbiamo presa dal servizio pubblicato dall'emittente televisiva giapponese NHK World, nella versione inglese, quindi già doppiato.
Mr. Toriyama's work is very popular in China. Lots of people are expressing their sadness on social media.
Dalla Francia, il presidente Emmanuel Macron posta su X una tavola autografata di Toriyama con Goku, l'eroe protagonista di Dragon Ball, e Majin Buu, uno dei suoi avversari più tosti, accompagnata da un messaggio ad Akira Toriyama e ai milioni di appassionati che sono cresciuti con lui. Dall'altra parte del mondo, in Argentina, migliaia di fan si danno appuntamento nella piazza dell'Obelisco di Buenos Aires per commemorare la scomparsa del fumettista. Se state ascoltando questa puntata, i casi sono tre. O siete degli appassionati di altri orienti, o siete appassionati di Dragon Ball, oppure entrambe le cose. Noi però, per essere sicuri di non dare niente per scontato, due paroline sulla trama di Dragon Ball qui le dobbiamo mettere. Allora, Dragon Ball racconta le avventure di Goku, un ragazzino di 12 anni con una strana coda di scimmia e dotato di una forza soprannaturale. Goku ha una missione: cercare in giro per il mondo le sette sfere del drago. Sono sette sfere arancioni numerate con delle stellette rosse che permettono di evocare un drago magico chiamato Shenron, che ha il potere di esaudire un desiderio di chi le possiede. La ricerca delle sfere porterà Goku a sfidare avversari di volta in volta sempre più letali, tutti esperti di arti marziali e tecniche di combattimento eccezionali, oltre a fare amicizia con altri personaggi più o meno ultraterreni. E questo è un indizio importante, perché il tema del viaggio, dell'eroe dalle sembianze scimmiesche che affronta una specie di missione in giro per il mondo aiutato da compagni e compagne sovrannaturali, ricorda moltissimo la trama di uno dei classici della letteratura epica cinese. È il Xiyouji, in italiano tradotto come Viaggio a Occidente o come Lo Scimmiotto, un romanzo del XVI secolo che racconta la storia di un gruppo di eroi che, agli ordini dell'imperatore Taizong, parte dalla Cina e viaggia verso quella che oggi chiamiamo India in cerca di testi sacri buddisti da riportare in patria. Uno di questi eroi è appunto uno scimmiotto magico che si chiama Sun Wukong, in giapponese tradotto come Son Goku, lo stesso nome che Toriyama dà al personaggio principale di Dragon Ball, il bimbo fortissimo con la coda di scimmia. L'intera vicenda di Dragon Ball è raccontata in 42 volumi a fumetti che ad oggi sono stati tradotti e distribuiti in 40 paesi, con vendite complessive che superano le 420 milioni di copie. Senza contare la trasposizione in cartone animato, 153 episodi che in Giappone vengono trasmessi dal 1986 al 1989. In Italia, il primo episodio di Dragon Ball esce su Junior TV nel 1989, mantenendo la sigla originale giapponese. Junior TV, però, aveva preso i diritti solamente di una cinquantina di episodi, di fatto coprendo molto meno della metà dell'intera vicenda. Per la serie completa bisognerà aspettare il 1998, quando Mediaset compra tutti gli episodi della serie originale, li ridoppia in italiano e li manda in onda su Italia 1 con una sigla nuova cantata da Giorgio Vanni. A noi piace meno di quella originale, ma dobbiamo ammettere che qui siamo davanti alla colonna sonora dell'infanzia di molte e molti millennial, e quindi qualche secondo ve lo facciamo sentire. D-R-A-G-O-M-O. Combatti per trovare il drago, il Dragon Ball, il drago delle sette sfere, il Dragon Ball, però nessuno sa dove sta. Insomma, per celebrare anche noi la vita e l'opera di Akira Toriyama, oggi ad Altri Orienti proveremo ad andare un po' più in profondità. Parleremo di chi era Toriyama, degli altri manga che lo hanno reso una celebrità sia in Giappone sia nel resto del mondo e di come Dragon Ball ha aperto la strada al fenomeno globale dei manga. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. L'ospite della puntata di oggi è Asuka Ozumi, che insegna giapponese all'Università di Torino, fa la consulente per diversi gruppi editoriali ed è direttrice editoriale della collana Showcase dell'editore Dynit Manga. Allora Asuka, partiamo un po' dalla persona Akira Toriyama, dalla sua storia personale prima della sua grande notorietà internazionale.
Toriyama è nato nel 1955, quindi è sulla scia lunga del primo baby boom. Baby boom, quindi, come dire, quell'esplosione demografica che è seguita alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lui nasce e cresce nella città di Nagoya e rimane sin da piccolo affascinato moltissimo dall'animazione di Walt Disney, cosa comune peraltro a molti altri mangaka, perché chi bazzica il mondo del manga sa che sicuramente appunto Tezuka, il dio del manga, è stato influenzato moltissimo da Walt Disney, ma anche Oda, l'autore di One Piece, non ha mai nascosto che da giovane si esercitava a disegnare proprio le scene di alcuni dei film più famosi di Walt Disney. Quindi lui rimane folgorato appunto dall'animazione Disney, si appassiona al disegno e si iscrive a una scuola professionale, mi sembra di un istituto tecnico industriale. Dopodiché viene assunto da un'azienda e inizia a lavorare per un paio d'anni, ma c'è questa sua passione nei confronti del fumetto, non riesce ad accantonarla e quindi si dimette e cerca di perseguire questa sua passione, che è appunto il manga. Alla fine degli anni 70 il mercato del manga in Giappone era già molto vivace, aveva raggiunto una certa stabilità. Da qualche anno era nata una rivista che si chiamava Shonen Jump. C'erano delle altre riviste più affermate all'epoca. Shonen Jump si era affacciata sul mercato all'inizio degli anni 70 in maniera abbastanza timida in principio e soprattutto aveva avuto molta difficoltà ad accaparrarsi i fumettisti più famosi, quelli già affermati che lavoravano già per altre realtà. Quindi Shonen Jump decide di puntare tutto su degli artisti esordienti sostanzialmente. Ed è in questo ambiente che Toriyama viene a contatto con un editor particolare che si chiama Torishima, con cui stringe un sodalizio e infatti appunto poi per tutta la sua carriera sarà in qualche modo caratterizzata da questa collaborazione. Inizia a disegnare degli episodi brevi, autoconclusivi, come spesso accade per i mangaka all'inizio, ottiene un premio e da lì inizia a pubblicare appunto delle storie brevi su questa rivista. Nel 1980 per lui un grande cambiamento, arriva al punto di svolta perché inizia la pubblicazione di Dr. Slump e Arale. Dr. Dottor Slamperale ottiene un successo strepitoso. Dottor Slamperale è una storia d'ambientazione, possiamo dire fantascientifica, ma è sostanzialmente un manga comico, quasi, io non, come dire, non esiterei a definirlo demenziale, con una struttura episodica, con moltissimi riferimenti anche alla cultura pop dell'epoca. Una storia che ha per protagonista questo scienziato pazzo, il dottor Senbei Norimaki, e questa bambina robot, appunto, di nome Arale, molto iconica, molto caratteristica, con questi capelli lisci viola e con questi occhialoni. Una bambina molto piccola, abbastanza brevilinea, anche come sono brevilinei tutti i suoi personaggi. Ed è una storia ambientata in questo ipotetico villaggio pinguino, dove è un villaggio animato da una serie di personaggi molto memorabili. Toriyama appunto è conosciuto in tutto il mondo per Dragon Ball, ma in Giappone la consacrazione, la fama arriva già nel 1980 con questa sua storia che andrà avanti sulle pagine di Shonen Jump per qualche anno. Adesso mi sembra di ricordare, nel 1981 il successo di questa serie è tale che Toriyama ottiene il primo posto nella classifica degli artisti più pagati in Giappone, record che riesce appunto a mantenere anche l'anno successivo. Quindi un mangaka nel 1981 guadagnava più del cantante più popolare, dell'attore più popolare o dello scrittore più popolare in Giappone.
Qui facciamo un breve inciso. Toriyama era un personaggio molto schivo che non amava apparire in pubblico né parlare troppo di sé e del suo lavoro. Le stime che girano intorno al suo patrimonio personale al momento della morte si aggirano intorno ai 50 milioni di dollari, cifra che tiene conto anche dei guadagni ottenuti dalla distribuzione del suo più grande successo, Dragon Ball.
Dragon Ball inizia nel 1984, al principio non ottiene un successo, un gradimento di pubblico come ci si potrebbe oggi aspettare. Per ovviare appunto a questo problema di gradimento, Toriyama e la redazione decidono di inserire all'interno della storia l'elemento del torneo, quindi da manga sostanzialmente di avventura si trasforma in un battle manga, ottiene un successo strepitoso, quasi subito viene declinato in serie animata. E poi da lì il successo diventa gradualmente planetario, fino ad arrivare a quello che noi tutti conosciamo.
Senti, ho letto alcune cose sulla sua biografia nella quale lui racconta che era un po' pigro, non so come dire, ma non aveva voglia ad esempio di fare gli sfondi o di fare tutta una serie di cose proprio a livello di disegno. Ti risulta, fa parte in qualche modo del suo personaggio? Come è visto proprio come personaggio al di là di quelle che sono poi le sue opere?
Bisogna fare una precisazione. Il mercato del fumetto in Giappone è molto variegato e si basa sostanzialmente sul sistema delle riviste. I mangaka, i fumettisti lavorano a un tot di pagine con una frequenza che è variabile a seconda del ritmo di pubblicazione della rivista. Di conseguenza, una rivista settimanale prevede che il mangaka consegni settimanalmente un tot di tavole, una rivista invece mensile o settimanale ovviamente ha dei tempi un pochino più dilatati. Questo cosa significa? Significa avere dei ritmi di lavoro davvero massacranti, ed è per questo che, a differenza di quello che avviene magari in altri paesi dove i fumettisti hanno molto più tempo per lavorare alle proprie tavole, i fumettisti giapponesi invece si avvalgono anche del lavoro degli assistenti. Il lavoro degli assistenti che funziona anche poi da scuola e da fucina per imparare il mestiere e poi per affacciarsi nel mondo dei manga. In particolare poi con Dragon Ball, la cui serializzazione è andata avanti appunto per moltissimi anni, Toriyama non ha nascosto questa sua stanchezza nei confronti proprio del dover disegnare a determinati ritmi, e in particolare è capitato anche che esprimesse una sorta di frustrazione nei confronti proprio delle scene di combattimento, che poi sono quelle che i fan e i lettori amavano di più. Quindi sì, non mi stupisce che lui, come peraltro appunto accade anche per molti altri mangaka, avvertisse questa stanchezza.
Tu hai citato Arale, che insomma secondo molti cultori è l'opera più, diciamo, importante. Poi ovviamente Dragon Ball ha avuto un successo planetario di massa, eccetera. Ci puoi dire comunque se ci sono degli elementi salienti, diciamo, nella sua produzione che uniscono un po' tutte le sue opere?
Io ho un ricordo personale legato ad Arale perché era probabilmente il 1982. Io sono nata e cresciuta in Italia, ma sin da bambina ogni tanto andavo in Giappone. E ho questo ricordo appunto di questo successo esplosivo, grazie anche alla serie animata di Dr. Slump e Arale e di questi personaggi iconici che si ritrovavano appunto dappertutto in ogni tipo di merchandising. Io penso che un tratto peculiare, comune in tutti i manga di Toriyama, sia proprio questo character design, un tratto che è estremamente riconoscibile di personaggi. Io prima l'ho definita brevilinea, però se uno ci pensa anche nei primi volumi di Dragon Ball, Goku comunque è bastino, è anche lui tendenzialmente brevilineo, ha anche un pochino di pancetta e in qualche modo ha uno stile molto diverso dallo stile manga ortodosso, diciamo, dei prodotti di punta dell'epoca, e questo penso sia un tratto che lui ha sempre mantenuto e che anche l'ultimo arco narrativo, che è Dragon Ball Super, che lui supervisiona ma che è disegnato da Toyotaro, il tratto viene riprodotto appunto in maniera molto fedele. Oltre al tratto grafico, quello che secondo me caratterizza soprattutto Arale, ma anche in parte Dragon Ball, prima appunto che prenda una piega un pochino più seria, è il tratto umoristico. Dr. Slump si inserisce nel filone del gag manga, quindi di queste battute, di queste gag assolutamente esilaranti, ma di quell'umorismo stupido, se vogliamo dire, proprio molto terra terra, molto quasi banale, ma geniale in quella sua stessa banalità.
Allora, Toriyama di fatto ha un po', come dire, fatto scoppiare l'attenzione nei confronti del Giappone in generale, anche qua da noi a un certo punto. In che modo lo ha fatto secondo te?
Ogni paese ha una storia diversa legata al suo rapporto con l'animazione giapponese, i manga e in generale la cultura pop nipponica. In particolare l'Italia, la Francia e anche la Spagna hanno avuto una sorta di invasione di cartoni animati giapponesi a partire dalla fine degli anni 70. Se da un lato appunto i primi prodotti che sono arrivati, alcuni dei primi prodotti arrivati erano molto rassicuranti, penso per esempio ad Heidi o ad altre storie d'ambientazione europea. L'altro filone invece, costituito dai super robot di Gonagai, era caratterizzato agli occhi del pubblico italiano da una violenza senza precedenti per dei prodotti che erano dei cartoni animati e quindi ritenuti adatti a un pubblico infantile. Quindi c'è stato un momento nella storia italiana in cui il dito dei benpensanti e dei moralisti era puntato contro questo tipo di prodotti perché si riteneva appunto veicolassero dei messaggi di violenza. Le cose appunto poi lentamente sono cambiate, nei palinsesti televisivi molti prodotti sono stati adattati o censurati appunto per il pubblico italiano, ma a metà appunto degli anni 90 circa c'è stata un'ondata appunto di nuovi prodotti, di prodotti diversi che hanno fatto presa sicuramente sul pubblico. Dragon Ball è sicuramente uno degli esempi, a differenza di altri titoli, di altri prodotti che sono tuttora appunto nei cuori appunto del pubblico europeo, Dragon Ball ha fatto breccia anche nel pubblico americano. Questa penso che forse è la grande differenza, cioè se per oggi un quarantenne, un cinquantenne italiano francese, Mazinga Z o Goldrake sono comunque dei nomi che richiamano in qualche modo delle atmosfere infantili nostalgiche, questa cosa non si può dire per il pubblico anglosassone o per il pubblico americano. Invece Dragon Ball come prodotto di animazione è stato esportato in più di 80 paesi da quello che leggevo.
Ah, ti confermo intanto la questione di Mazinga Z, visto che io ho 50 anni. E, e ti volevo chiedere una cosa, com'è stata presa in Giappone il successo, diciamo, di Toriyama a livello internazionale, ad esempio anche in Cina?
Allora, infatti noi, io in primis per deformazione professionale tendo sempre appunto a guardare il mercato italiano e il mercato francese o quello spagnolo, ma in effetti qua non si pensa quasi mai al fatto che uno dei primi mercati anche per prossimità geografica è il mercato asiatico, dalla Corea del Sud a Taiwan fino ad arrivare alla Cina. Quello che forse in Giappone ha cambiato le carte in tavola è stata proprio la consapevolezza del successo planetario di Dragon Ball. Nel senso che un conto è il mercato interno, quindi Toriyama era già famoso grazie a Dottor Slamperale, era già miliardario grazie a Dottor Slamperale, ma come dire, con Dragon Ball ci si è resi conto che era possibile fare arrivare a un livello successivo, cioè Dragon Ball era il next level, era proprio superare i confini non solo del Giappone, non solo dell'Asia, ma era la dimostrazione della possibilità di arrivare in tutto il mondo proprio come un'icona globale. In occasione dell'annuncio pubblico, la rivista Shonen Jump ha raccolto alcuni pareri di alcuni mangaka di punta vicini in qualche modo a Toriyama, e Oda nel suo messaggio, Oda è l'autore di One Piece, ha scritto proprio questo, cioè che Toriyama ha mostrato le potenzialità del manga, con Dragon Ball ha mostrato come il manga potesse conquistare il mondo e in qualche modo ha regalato alla generazione successiva questo sogno, sogno che poi lui stesso ha doppiato, ha realizzato.
Quindi insomma, questa è un po' l'eredità secondo te più importante di Toriyama da un punto di vista proprio artistico?
Beh, dal punto di vista artistico sicuramente Toriyama è un punto di arrivo, una figura aspirazionale per tantissimi fumettisti, ma prima ancora appunto dell'essere un esempio per il successo che ha avuto, penso che proprio per le storie che lui ha scritto siano state di ispirazione per decine, forse per centinaia di artisti in tutto il mondo. Se noi pensiamo anche a quella che è la struttura narrativa di Dragon Ball, quali sono i valori che vuole trasmettere, e poi guardiamo ad alcuni dei titoli di maggiore successo degli anni successivi, come per esempio mi viene in mente Naruto o One Piece, secondo me questa eredità anche a livello proprio di contenuti è innegabile. Le tematiche principali, che non è che Toriyama si sia inventato qualcosa di nuovo, per carità, perché le tematiche dell'amicizia, dell'impegno e di questo impegno che viene premiato sono delle tematiche comuni a diversi manga anche precedenti, però in qualche modo lui questi tre elementi, che poi sono i tre punti cardine, erano proprio le linee guida della rivista Shonen Jump, queste tre tematiche in qualche modo lui le ha fatte diventare un canone.
Senti, tra queste tre tematiche, secondo te qual è quella che ha funzionato di più in quanto universale, diciamo? Hai citato l'amicizia, ad esempio.
Che domanda difficile. Io penso la questione dell'impegno, cioè di come lo sforzo, l'esercizio, il sacrificio vengano premiati, è tratto comune sicuramente già anche ai manga della generazione precedente. Penso a tutti quei manga d'ambientazione sportiva, i cosiddetti Spokon, da Tommy la Stella dei Giants oppure Rocky Joe. Ecco, il tema impegno, sacrificio uguale successo era in qualche modo già presente. Forse è il tema dell'amicizia. Il tema dell'amicizia sicuramente è fondamentale in Dragon Ball ed è stato ripreso anche da altri artisti. Quindi, come dire, questo legame in qualche modo paritario e orizzontale tra i vari personaggi. E un'altra cosa caratteristica di Toriyama che trova espressione in Dragon Ball penso sia anche la creazione di antagonisti a tutto tondo, antagonisti che sono sfaccettati, antagonisti che non sono monolitici ma che magari non sono nemmeno antagonisti, cioè che non necessariamente sono antagonisti dall'inizio alla fine, ecco, mettiamola così.
Ecco sì, questa secondo me è una cosa importantissima che ad esempio si ritrova anche in Miyazaki, ora andando su un altro ambito, no? Ma che non è americana, non so come dire, perché noi abbiamo nel nostro immaginario il supereroe americano, no? In cui c'è il buono e c'è il cattivo. Invece ecco, dai manga e dalla produzione in generale artistica comunque che arriva da altre parti del mondo, abbiamo molte più sfaccettature e questo secondo me è un elemento molto importante nel successo anche di tutta una serie di cose. Ti chiederei una cosa che potrebbe essere complicata, ma non so quante persone che ascoltano il nostro podcast non sappiano proprio niente, diciamo, di Dragon Ball. Mi viene da chiederti però se questo fenomeno globale, anche se emotivamente sfaccettato, non sia comunque un fenomeno soprattutto maschile. O almeno, se lo era nelle intenzioni di Toriyama, perché Dragon Ball è chiaramente una vicenda a trazione maschile. La maggior parte dei personaggi principali sono maschi, pure ipermascolinizzati, tutti grandi guerrieri e fisicamente importanti.
Tradizionalmente il mercato del manga in Giappone viene categorizzato per età e genere. Quindi ci sono dei prodotti tendenzialmente pensati per un pubblico giovane femminile, giovane maschile, adulto femminile, adulto maschile. Oggi questi confini sono sempre più fluidi. Oggi Shonen Jump è una rivista che ha un target demografico abbastanza variegato, sia per età sia per genere. All'epoca lo era un pochino di meno. All'epoca, quindi stiamo parlando appunto degli anni 80, Shonen Jump era una rivista tra virgolette per maschietti e le ragazze invece avevano altre riviste a loro dedicate. Però rispetto ad altri titoli di successo in quel periodo, Dragon Ball ha al suo interno già dei personaggi femminili molto più sfaccettati. In realtà, se andiamo a vedere oggi, Dr. Slump ha anche quella comicità a volte un pochino scollacciata. Ci sono appunto delle allusioni sessuali, ci sono delle battute, ci sono delle scene. Quello che oggi con la lente, diciamo, del 2024 noi potremmo chiamare di voyeurismo o di molestie indesiderate. Ovviamente le cose vanno collocate appunto nell'epoca in cui sono state pensate e quindi anche da questo punto di vista il target principale del manga di Dr. Slump era sicuramente tendenzialmente maschile. Poi cartone animato in televisione in una fascia oraria per i bambini, quindi come animazione invece aveva un pubblico assolutamente variegato, composto sia da persone di genere femminile che di persone di genere maschile.
Cosa che tra l'altro vediamo anche un po' in Dragon Ball. Mi viene in mente il personaggio del genio che sbircia Bulma, uno dei personaggi femminili più ricorrenti in tutta la saga.
Sì, diciamo che mentre tendenzialmente almeno io parlo per l'Italia, la sessualità è qualcosa che è completamente esclusa da tutto ciò che è destinato all'infanzia, lo stesso non vale per il Giappone. Cioè la sessualità in maniera appunto più o meno accennata comunque presente in molti prodotti destinati all'infanzia. Basti pensare che Doraemon è proprio il prodotto per bambini per eccellenza. Doraemon in Giappone lo si ritrova nei libri di testo delle elementari come mascotte e come punto di riferimento. Anche in Doraemon il protagonista, che è un bambino, Nobita, quante volte spia l'amichetta Shizuka mentre si fa il bagno? Quante volte si intravede qualche nudità tra i vapori della vasca di questa bambina? Adesso non vorrei sbagliarmi, ma forse nel 2019 è arrivata una petizione affinché questo tipo di scena fosse rimossa dagli episodi della serie animata.
Torniamo un attimo in Italia e a Dragon Ball in versione manga. Volevamo capire da te se effettivamente Dragon Ball è il prodotto che ha cambiato in qualche modo la storia dei manga anche qui da noi. Cioè, se come si dice il fatto che in Italia esista un mercato dei manga lo dobbiamo anche e soprattutto a Toriyama e a Dragon Ball.
La cosa curiosa è che i primi manga pubblicati in Italia venivano ribaltati, nel senso che i manga, come tutti i libri che prevedono la scrittura in verticale, in Giappone si leggono da destra verso sinistra, mentre invece appunto per permettere la lettura all'occidentale i primi manga venivano pubblicati ribaltati, tranne proprio qualche caso sporadico. Nel 1995 l'editore Star Comics invece pubblicò proprio Dragon Ball non ribaltato e quello fu per l'editoria del manga in Italia uno spartiacque, perché poi da quel momento in avanti tutti i manga sono stati pubblicati non ribaltati come prevedeva il senso di lettura giapponese. Questo perché ribaltare le tavole significa banalmente che tutti i personaggi diventavano improvvisamente mancini. Quindi il mercato del manga in Italia è sempre andato in parallelo appunto al successo dell'animazione ed è un fenomeno che nasce come editoria del manga professionale all'inizio degli anni 90 e arriva ai giorni nostri tra, come dire, alti e bassi, ma con un picco, con un'esplosione che non è passata inosservata durante il lockdown. Non è passata inosservata perché durante il lockdown i dati di vendita delle librerie generaliste hanno iniziato a essere registrati e questi dati di vendita hanno iniziato a essere riportati nelle classifiche che si trovano su Robinson o sulla lettura. Quindi vedere accanto a un romanzo di Stephen King un Dragon Ball Super volume 14 oppure Demon Slayer numero 8 ha scosso sicuramente le coscienze di chi questo mercato non lo conosceva. Però il mercato dei manga esiste appunto in Italia già da diversi decenni.
Ok, perfetto. Senti Aska, chiudiamo con una domanda un po' personale, diciamo. Com'è stata raccontata la notizia della morte di Toriyama in Giappone? E come l'hai presa tu, che alla fine sei cresciuta coi manga e che coi manga ci lavori anche?
La notizia della morte di Toriyama è stata riportata ovviamente in Giappone da tutte le testate, da tutti i telegiornali. Quello che mi ha colpito è proprio la sua dimensione internazionale, cioè nel senso che i titoli dei giornali parlavano proprio del successo, del suo successo a livello internazionale, quindi di come tutto il mondo in qualche modo piangesse appunto per questa dipartita. Sembra un pochino brutto da dire, però il meccanismo della luce riflessa, cioè il fatto che lui fosse così tanto apprezzato all'estero, in qualche modo ne aumenta il valore agli occhi dei giapponesi. E per concludere, non so se questa cosa si può ricollegare in qualche modo, però mio figlio, io ho due figli, uno di 11 anni e uno di 18. La notizia appunto della morte di Toriyama, il primo a darmela è stato mio figlio di 18 anni, che mentre andava a scuola l'aveva letta da qualche parte, mi ha scritto, mi ha detto: mamma, sai che è morto Toriyama? E un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è mio figlio piccolo, l'altro giorno, prima di addormentarsi, mi fa: mamma, ma tu pensa, tu sei cresciuta con Toriyama e io sono cresciuto con Toriyama. E io e mio figlio piccolo ci passiamo quasi 40 anni di differenza.
A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. Scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.